Sono le 11:02, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Benvenuti a Pubblica, 9 aprile oggi. Pubblica va in onda tutti i giorni dal lunedì al giovedì, mezz'ora tra le 11 e le 11:30. Oggi cominciamo partendo da uno stato delle cose. In genere si usa parlare di clima, no? Il clima di limitazione della libertà di espressione, il clima di che rappresenta un po' la volontà di voler riscrivere la storia, limitiamoci a questo paese. E questo clima purtroppo non sta colpendo in queste ore, in questi giorni, soltanto i professori, le professoresse querelate ad esempio da esponenti della destra, anche al governo. Luciano Canfora e Donatella De Cesare sono i casi appunto più eclatanti, quelli di cui si è parlato di più. Questo clima riguarda anche i magistrati, come il magistrato Nino Di Matteo, oppure ex magistrati Federico Cafiero De Rao e Roberto Scarpinato, appunto ex giudici che oggi sono entrambi parlamentari del Movimento 5 Stelle. Stamattina mi soffermerò in particolare sulla vicenda che vede Maurizio Gasparri, capo dei senatori di Forza Italia, storicamente tra i più berlusconiani degli ex Missini, scagliarsi contro un magistrato come Nino Di Matteo, sostituto procuratore a Palermo, che ha seguito le inchieste di mafia più importanti, dalla trattativa Stato-mafia alle indagini sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Di Matteo è anche autore di un libro che ha scritto insieme al giornalista Saverio Lodato, e lo ha già fatto in passato in altre occasioni. L'ultimo libro si intitola Il colpo di spugna, trattativa Stato-mafia, il processo che non si doveva fare, l'ha pubblicato fuori scena. Gasparri ha usato questo libro per chiedere una punizione disciplinare contro il magistrato Di Matteo, e vedremo tra poco il merito del libro, che è già intuibile dal titolo che vi ho letto. Dicevo, il clima che si respira in queste settimane, in questi ultimi mesi, soprattutto sul tema dell'antimafia, ci concentriamo su questo, ce ne dà un'idea Attilio Bolzoni, cronista di mafia da almeno 4 decenni, saggista. Qualche giorno fa, il 29 marzo, Bolzoni ha scritto sul suo giornale Domani un articolo dal titolo Di Matteo e Cuffaro, l'Italia alla rovescia della lotta alla mafia. Che cosa scrive Bolzoni? In questo clima infame di riscrittura dei fatti e della nostra storia, fra poco qualcuno arriverà con naturalezza a chiamare la strage di Capaci la disgrazia, come ha fatto con me una volta Antonina Brusca, dama di San Vincenzo e madre di quel Giovanni che sulla collinetta ha premuto il pulsante che scatenò l'inferno. È un'Italia meschina, scrive sempre Attilio Bolzoni, vendicativa, che ci riserva sorprese che proprio non ci aspettavamo. Ci sono due casi recenti che raccontano questo mondo capovolto, due vicende che si sono incrociate in questi ultimi giorni fra Palermo e Roma. Una è quella di Totò Cuffaro, l'altra è quella di Nino Di Matteo, il magistrato della famosa trattativa Stato-mafia che vogliono punire per ciò che pensa e ciò che dice sulle contorsioni della Cassazione. Nino Di Matteo è guardato come un appestato anche da qualche suo collega. Questo è quello che scrive Attilio Bolzoni, ci fa capire appunto qual è il clima in cui alcuni fatti poi si svolgono, prendono corpo. Il 27 marzo scorso sul Fatto Quotidiano appare la notizia che appunto Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha firmato un atto di sindacato ispettivo diretto al ministro della Giustizia Nordio per sapere, aperte le virgolette, quali iniziative intenda assumere il ministro per verificare l'eventuale sussistenza di responsabilità disciplinari di Nino Di Matteo. Il senatore di Forza Italia va oltre anche questa sua richiesta di sapere se può essere punito disciplinalmente o meno il magistrato Nino Di Matteo, dicevo, va oltre perché chiede al ministro Nordio anche di verificare, anche qui aperte le virgolette, l'eventuale sussistenza di reati derivanti dalle esternazioni contenute nel citato libro. Buongiorno e benvenuta Stefania Limiti.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Giornalista, saggista, autrice con Sandra Bonsanti di La pretesa del comando, pubblicato da Paper First 2023. Ne abbiamo parlato nelle settimane scorse di questo libro con Limiti. Ma Limiti, Stefania, a te vorrei chiedere inizialmente se condividi un po' lo spirito dei tempi, così come l'ha raccontato Bolzoni, che tra l'altro in un altro passaggio aggiungeva che questo clima è fatto di un'aria di rappresaglia, un vento di restaurazione che soffia un po' sul nostro paese e che riguarda purtroppo anche l'ambito giudiziario e della magistratura. Limiti.
Beh, accidenti, io Attilio ha usato le parole giuste. In un altro contesto, dagli atteggiamenti, dalle frasi del senatore Gasparri, forse potremmo anche riderci su, perché hanno un aspetto ridicolo, ma in questo contesto diciamo una destra che si è insediata al potere prepotentemente, se lo sta mangiando in tutti i suoi spazi, certo che c'è poco da ridere, invece dobbiamo preoccuparci, perché le parole di Gasparri rivelano un metodo che non è solamente il metodo Gasparri, al quale siamo, come dire, un po' abituati, perché è uno che ci ha abituato alle sue sparate, diciamo così, alle forse molti di noi neanche stanno a sentirlo quando sentono la sua voce, ma in realtà appunto qui non riguarda più la faccenda solamente Gasparri, ma riguarda un metodo di governo che prevede non solo l'occupazione del potere nel modo più capillare possibile, cosa che in questo modo noi non avevamo mai visto, anche se siamo stati purtroppo abituati alla lottizzazione e alle spartizioni, ma questo è qualcosa in più, prevede diciamo l'esautoramento di qualsiasi figura istituzionale, politica, sociale che non sia espressione della destra.
E potremmo dire, Stefania Limiti, che oltre a questo metodo a cui tu facevi riferimento c'è anche un merito che resta poi costante nel tempo e che nutre quegli atteggiamenti. In questo caso il merito è prendere di mira, attaccare, mettere in fibrillazione continua, voler poi come ultimo passaggio in qualche modo demolire, no, l'indipendenza della magistratura, perché poi...
Ma parliamo anche di metodo fascista, in fin dei conti si sta parlando di questo, noi se vogliamo dargli una parola, questo è, significa l'intimidazione, significa la persecuzione, l'atteggiamento di Gasparri nei confronti di Di Matteo. In questo tu facevi riferimento a queste ultime vicende, è un atteggiamento, come dire, persecutorio, non c'è nulla, ma proprio nulla da un punto di vista politico, del dibattito pubblico, che possa giustificare queste frasi di Gasparri. Di Matteo ha scritto un libro, ha detto quello che pensa in questo libro e Gasparri si sente in diritto di poter sguainare contro Di Matteo chissà quali poteri per punirlo, perché bisogna punirlo. Ora, in questa cosa c'è un altro aspetto che rientra nel metodo fascista di cui parlavamo, e cioè quello della cancellazione di un patrimonio informativo, di un patrimonio diciamo narrativo, di un patrimonio giudiziario, di tutto ciò che è stato fatto dall'antimafia oppure nei tribunali nei confronti delle vicende stragiste. C'è un evidente atteggiamento che è quello di voler riscrivere questa storia. Per questo non devono sopravvivere per loro testimoni. Cioè,
certo, comunque deve diventare costosissimo poter sostenere tesi critiche documentate, frutto di studi, di anni di lavoro.
Io ho letto di nuovo Giovanardi che parla della pista palestinese. Questo è, diciamo, non è più solo un'ossessione personale.
Certo, tu parlavi del, facevi riferimento anche tu al libro scritto da Di Matteo insieme al giornalista, saggista Saverio Lodato, ed è appunto il libro il cui contenuto, alcuni passaggi di quel contenuto vengono presi di mira da Gasparri, usati un po' come la clava appunto da battere in testa a Di Matteo. Ho chiesto a Giuseppe Pipitone, che è giornalista del Fatto Quotidiano, che segue queste vicende, di raccontarci in sintesi che cosa c'è appunto in quel libro che Gasparri non tollera, non vuole sentir dire e non vuole leggere. Sentiamo Giuseppe Pipitone.
Buongiorno a tutti. Intanto, nel libro Il colpo di spugna, che è poi un libro intervista scritto dal giornalista Lodato con TM Nino Di Matteo, non c'è nient'altro che le opinioni di un magistrato che indaga sulla cosiddetta, che ha indagato sulla cosiddetta trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa Nostra, praticamente dal primo momento, cioè da quando si è aperto il fascicolo cosiddetto madre ormai quasi 15 anni fa. E quindi essenzialmente Di Matteo contesta e critica la sentenza della Corte di Cassazione, definendo appunto, diciamo, da il nome al libro Il colpo di spugna, in tutti quei passaggi che a lui, e a dire la verità non solo a lui, sono sembrati, diciamo, incongruenti. Ricorderete, diciamo, che la Suprema Corte, assolvendo tutti gli imputati per il presunto patto, che poi in realtà non era quello, il reato non è la trattativa, il reato, ma era la violenta minaccia a un corpo politico dello Stato, no? Cioè, quindi aver trasmesso una minaccia fino alle più alte istituzioni statali negli anni delle stragi, ecco, scegliendo di assolvere, come ricorderete, diciamo, la Corte di Cassazione ha optato per tutta una serie di formule che hanno dato una soluzione più ampia, soprattutto agli esponenti, agli altri esponenti delle istituzioni, come appunto i carabinieri, ecco. Quindi Di Matteo, dopo che escono le motivazioni di quella sentenza, fa questo libro intervista in cui, insomma, sottolinea alcune cose che non tornano, alcuni vuoti della ricostruzione che fanno i giudici della Suprema Corte, che per esempio in altri passaggi di alcuni passaggi non si occupano. Ecco, questo gesto, che non è nient'altro che un gesto che risponde, credo, all'articolo 21 della nostra Costituzione, non si sa perché, secondo Maurizio Gasparri, potrebbe, anzi dovrebbe essere punito dal ministro della giustizia Carlo Nordio. Ho depositato un'interrogazione a Gasparri di qualche tempo fa, appunto, in cui sostiene che in questo libro, che possiamo definire non libro vietato a questo punto, ci sarebbero delle esternazioni che colpiscono ledono l'onorabilità dei giudici della Corte di Cassazione, soltanto perché appunto Matteo espone alcune critiche sulla sentenza della Cassazione sulla trattativa.
Giuseppe Pipitone, giornalista del Fatto Quotidiano, appunto il merito, le questioni che quel libro scritto da Di Matteo e Saverio Lodato pongono in maniera critica rispetto a quella che è stata la sentenza definitiva sulla trattativa Stato-mafia. Stefania Limiti, so che ti ho rubato qualche minuto in più rispetto a quello che ti avevo chiesto, quindi ti saluto e ti ringrazio per essere stata qui con me stamattina.
Grazie a voi, buon lavoro.
A presto, ciao. Stefania Limiti, giornalista, saggista. La pretesa del comando è il titolo del suo ultimo libro, che ha scritto insieme a Sandra Bonsanti. Tornerò in conclusione della puntata di oggi a Giuseppe Pipitone, il giornalista del Fatto Quotidiano, e un altro passaggio della chiacchierata che abbiamo fatto stamattina. E così con lui andremo a chiudere la puntata di oggi. Giovedì, quindi dopodomani, 11 aprile, fino a sabato 13, torna a Milano il Festival Internazionale dell'Antimafia organizzato da Wikimafia. La 3 giorni di incontro si svolgerà all'Anteo Palazzo del Cinema. Wikimafia è la libera enciclopedia delle mafie e il suo fondatore e direttore è Pierpaolo Farina. Buongiorno e benvenuto Pierpaolo.
Buongiorno Lele, grazie per l'invito.
Che cos'è il Festival Internazionale dell'Antimafia?
Ma è una manifestazione che abbiamo ideato l'anno scorso coerentemente con la mission di Wikimafia, che è quella di diffondere conoscenza sul fenomeno mafioso, con 2 focus. Il primo è ribadire, a partire dal titolo, che la lotta alla mafia è un impegno di tutti e non può essere solamente delegata a forze dell'ordine e magistratura, e la seconda invece è ricordare, rimarcare il carattere internazionale, sempre più internazionale, ma soprattutto europeo quest'anno, perché siamo in vista delle elezioni europee, del fenomeno mafioso.
Allora, il programma è un programma appunto che riguarda 3 giornate, il luogo dove questi incontri si svolgeranno prevalentemente, è giusto dire così Pierpaolo, sarà...
Tutti,
ok, all'Anteo Palazzo del Cinema a Milano. Leggo giusto alcuni appuntamenti, alcuni dei panel che ci sono. La giornata di venerdì è la giornata, diciamo così, delle questioni più legate alla dimensione internazionale, la presenza mafiosa in Europa, l'Afghanistan come esempio di crocevia criminale, scrivete voi nel programma, di diversi traffici illegali, e poi le questioni che riguardano un paese specifico come l'Ecuador. E ancora, per andare a chiudere, c'è un'altra pagina che riguarda ancora le questioni, diciamo così, di carattere più generale legate alla memoria. Il primo panel sarà il ricordo di Giorgio Ambrosoli e Boris Giuliano. Pierpaolo Farina, da questo punto di vista, diciamo così, c'è un filo conduttore che si può individuare in questo insieme di incontri, 3 giornate di incontri, oppure la ricchezza sta nella pluralità appunto di sguardi sul fenomeno mafioso?
No, il filo che abbiamo deciso di seguire quest'anno è appunto la prima mattinata, è quella più dedicata ai temi della memoria e dell'impegno, tant'è che ci saranno più di 234 studenti che parteciperanno giovedì, mentre quella di venerdì è più carattere seminariale universitario, infatti la prevalenza sono professori universitari o comunque analisti come Federico Larsen di Limes, che tra l'altro si collega dall'Argentina, o Tiziano Breda di Acled, o Riccardi della Cattolica, Anna Sergi della Essex University. E poi invece il sabato, proprio perché il sabato la gente non lavora, quindi c'è più, come dire, che chiaramente abbiamo avuto un overbooking anche di pubblico che vuole venire a partecipare, è più dedicata ai temi generali, ma che è trasversali. Uh-huh. Parliamo di patriarcato e cultura mafiosa con Giulio Cavalli e Claudia Fauzia, poi ricordiamo Pippo Fava insieme a sua nipote, ad Antonio Roccuzzo e a Peter Freeman, che ha fatto un podcast per Rightly Sound, che è media partner del festival. E poi invece il pomeriggio sono le questioni un pochino più di antimafia militante, parliamo di PNRR con il procuratore europeo Ceccarelli, poi continuiamo con Sebastiano Ardita su un dibattito sul 41 bis insieme a Valentina Alberto della Camera Penale, poi chiudiamo con il già citato Giuseppe Pipitone e poi Nino Di Matteo.
Che idea ti sei fatto, e con questo andiamo a chiudere, Pierpaolo Farina, della vicenda di Matteo, o meglio, per meglio dire, degli attacchi di Maurizio Gasparri e Di Matteo, così per come li abbiamo raccontati prima?
Ma io direi che condivido in pieno l'analisi di Stefania Limiti, e aggiungo anche che francamente trovo paradossale che un partito cofondato da un condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e da un altro signore, ora deceduto, che per 18 anni ha finanziato Cosa Nostra, ricevere lezioni di morale, di addirittura di rispetto della legge da certa gente, francamente lo trovo paradossale, ma è il segno dei tempi.
Allora, ricordiamo Pierpaolo Farina a Milano, il Festival Internazionale dell'Antimafia inizia giovedì 11, dopodomani, tre giornate fino a sabato 13 aprile, l'incontro finale di cui parlavamo un attimo fa sarà appunto con Nino Di Matteo. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie mille Lele, grazie a tutti gli ascoltatori.
Pierpaolo Farina è il direttore di Wikimafia, la libera enciclopedia sulle mafie, di cui è anche il fondatore, è sociologo. Ritorniamo al libro di Matteo Elodato sul processo per la trattativa Stato-Mafia, il suo esito, il processo che non si doveva fare. È quel libro una soltanto delle questioni in cui il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri è il protagonista di un attacco contro pezzi della magistratura o ex magistrati. Quando parlo di ex magistrati mi riferisco ad esempio a Roberto Scarpinato, che oggi è parlamentare del Movimento 5 Stelle, che è stato attaccato l'anno scorso proprio da Gasparri il giorno dopo l'anniversario della strage di Capaci, il 23 maggio. Scarpinato fu additato da Gasparri come responsabile della chiusura di importanti indagini su mafia appalti a Palermo, indagini del giudice Borsellino. In quell'attacco che Gasparri fece a Scarpinato veniva accusato l'ex magistrato di aver di fatto ostacolato il giudice Borsellino fino a poche settimane prima della strage di Via D'Amelio. Altro riferimento sempre alle azioni di Gasparri, che hanno questo obiettivo preciso, ben individuato, che è la magistratura, oppure gli ex magistrati, in questo caso Federico Cafiero De Rao, in quanto ex procuratore nazionale antimafia, oggi anche lui è parlamentare e anche lui fa parte del gruppo del Movimento 5 Stelle. È stato attaccato da Gasparri in questi ultimi tempi per una responsabilità non meglio precisata nella raccolta illegale di informazione, che è stata chiamata forse impropriamente dossieraggio, di cui si sta occupando la procura di Perugia. E allora chiudiamo la puntata di oggi di Pubblica ritornando a Giuseppe Pipitone, il giornalista del Fatto Quotidiano, su questo aspetto qua: perché Gasparri si è dato questo compito di fare il fustigatore di magistrati o ex magistrati che si sono occupati di inchieste di mafia?
Ma guarda, l'opinione che mi sono fatto è che Gasparri è la punta di diamante di un'intera coalizione che su alcuni temi punta a riscrivere pezzi di storia condivisa, no? In commissione antimafia abbiamo assistito a dei momenti, dal mio punto di vista, assolutamente allucinanti, in cui esponenti della Lega o di Fratelli d'Italia sostenevano che Roberto Scarpinato non doveva occuparsi delle audizioni della commissione antimafia sulla strage di Via D'Amelio. Quindi Roberto Scarpinato, che è uno dei magistrati più autorevoli in temi di indagini su possibili interessenze occulte esterne a Cosa Nostra nelle stragi del 92 e del 93 e non solo, no? Non può occuparsi di un'indagine della commissione antimafia, a differenza di molti altri suoi colleghi parlamentari che invece non hanno idea di cosa è successo in quel biennio, diciamo, tragico per la storia del nostro paese. Roberto Scarpinato viene accusato, come ricordo due Gasparri, di avere archiviato mafia appalti. Diciamo, chi segue il nostro giornale sa che questa è un'accusa farlocca, un'accusa che non sta nel cielo di terra, perché mafia appalti fu sì archiviata nei primi giorni di luglio del 1992, ma poi venne riaperta a settembre del 1992, si aprirono tutta una serie di processi finiti spesso con pesanti condanne. Quindi la Commissione Antimafia sta cercando, grazie all'ausilio di alcuni personaggi come Gasparri, di riscrivere alcuni pezzi della nostra storia, e per riscrivendo, diciamo, per tenere fuori tutta una serie di possibili responsabilità che probabilmente ormai possiamo dire non sono penali, o comunque è difficile provare che ci siano state responsabilità penali, ma ci sono delle responsabilità storiche che, diciamo, dopo più ormai 30 anni andrebbe, sarebbe il caso di focalizzare. Invece in questo momento, con questa evidentemente maggioranza di governo, è impossibile, anzi alcuni punti fermi che abbiamo raggiunto nel recente passato sono quasi a rischio. Hai citato giustamente Mafia Appalti, si cerca di derubricare tutte le cose che non sappiamo, tutti i misteri delle stragi capaci di D'Amelio, di Roma, Firenze e Milano, a un'indagine che era appunto questa su Mafia Appalti, un po' la tangentopoli siciliana, la tangentopoli siciliana, che sarebbe stata osteggiata, ecco, sicuramente sarà stata osteggiata in una prima fase, però ecco, derubricare tutto su Mafia Appalti è un po' limitante, però ha un grande effetto. Qual è l'effetto? Tiene fuori tutte quelle piste di indagine che magari conducono a personaggi che poi di questo centrodestra sono fondatori, e io penso a Marcello Dell'Utri, per esempio, che è ancora indagato a Firenze per concorso nelle stragi del 93. La stessa cosa, perché non riguarda soltanto le stragi e quel capitolo oscuro del nostro paese, ma riguarda storie più recenti e più di cronaca. La stessa cosa avviene, per esempio, con questo presunto dossieraggio, indagine della Procura di Perugia su questo finanziere Striano e sul PM dell'antimafia Laudatino. Il tentativo politico non è cercare di capire cosa è successo, il tentativo politico è squalificare dal dibattito Federico Casiraghi De Raho, che ogni volta che prende parola in commissione antimafia viene contestato da esponenti del centrodestra. La lista è lunga, perché io potrei continuare, e vorrei soltanto ricordarvi che cosa è successo qualche mese fa nell'anniversario della strage di Bologna, strage che è il caso di ripeterlo, la Corte di Cassazione, la stessa Corte di Cassazione che Gasparri difende a spada tratta perché ha assolto tutti per la trattativa, ecco, la stessa Cassazione ha condannato esponenti neofascisti come Giusma Fioravanti per la strage di Bologna, eppure per l'anniversario della strage di Bologna ci sono stati esponenti dello stesso partito, principale partito di governo, che hanno messo in dubbio la colpevolezza di Fioravanti e dei suoi nella strage di Bologna.
Grazie a Giuseppe Pipitone, giornalista del Fatto Quotidiano. Grazie anche a Stefania Limiti, giornalista, saggista. Segnalo il suo ultimissimo libro, che è uscito da poco, Quel che resta del caso Moro. Lo ha pubblicato Interlinea. Grazie anche a Pierpaolo Farina, il direttore e fondatore di Wikimafia, per il Festival Internazionale dell'Antimafia che inizia dopodomani a Milano, Anteo, Palazzo del Cinema. La linea adesso va a Dira Rubini per Cult. Noi con Pubblica ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti.